La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
Buonasera amici bianconeri, se siete stati abituati al meglio, se siete stati educati a non insultare l'avversario quando si vince o quando si perde, siete sintonizzati sulla radio giusta, Radio Bianconera, l'unica che conta, non perché abbiamo vinto, non perché ci abbiano dato o ci abbiano regalato dei rigori, senza ombra di dubbio, se sono stati assegnati, ce li siamo meritati, guadagnati, capiamo che quando non ti danno qualcosa a favore, tutti sono pronti a crearsi degli alibi, noi siamo qui per non fare crearci né alibi né fare processi, anche quando si vince 3-0 contro la Fiorentina. Una buona serata e un ben ritrovato a Paolo Rossi.
Ciao Antonio, buonasera a tutti.
Alibi dei perdenti, le polemiche?
Ma guarda, a me il calcio piace per altri aspetti e continuo a essere innamorato di questo sport per quello che di agonistico, di tecnico ci propone. Vedo che non è così per tutti, non mi stupisce più di tanto perché è un malcostume che ormai dura da tanto, insomma, quindi mi fa sorridere il fatto che ancora oggi la Fiorentina abbia ribadito attraverso i suoi massimi dirigenti certe posizioni, cioè non ha fatto una marcia indietro rispetto ai toni, ma addirittura ha detto: questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Guarda caso, il vaso trabocca sempre quando c'è la Juve. Cioè non trabocca prima, nella partita prima o in quella dopo, trabocca quando c'è la Juve. E beh, tutti hanno visto la partita, tutti si possono essere fatti delle idee. Io non sono mai pregiudizialmente a favore della Juve, nonostante ne sia un tifoso, no? Quindi posso discutere il fatto che ci siano
qui
meno...
Qui ne hai un altro, al tuo fianco ne hai un altro, dove che non è sempre qualcosa a favore dei nostri colori, ci mancherebbe.
Il problema è che un conto è discutere la legittimità o meno di una decisione arbitrale, che peraltro, ricordiamolo, perché ci è stato raccontato così 2 anni fa, nel momento in cui metteva il VAR, avrebbe dovuto annullare le polemiche. Perché? Perché il giudizio non era più solo di un singolo giudice all'interno di una partita a caldo, ma c'erano degli strumenti tecnologici che dovevano aiutare.
E di qualcuno, quindi, che ti invita ad andare anche a rivedere, quindi esatto, con un po' quindi, più di tranquillità la decisione.
Esatto. Ieri, tra l'altro, la tranquillità è stata presa sia in occasione del primo che del secondo rigore, ci sono stati
diverse
tutti
situazioni,
minuti, esatto, tutti i minuti del caso, eccetera. Questo avrebbe dovuto annullare i giochi. E ieri ci siamo sentiti dire che il calcio visto a Torino era una porcheria. Non è un termine normale, non è qualcosa che si può... Leggo che alcuni grandi commentatori del calcio italiano, faccio nome e cognome, Mario Sconcerti, prova a equiparare l'esternazione di Commisso con la risposta di Pavel Nedved. A parte che la risposta di Pavel Nedved arriva dopo, no, non sarebbe una risposta, cioè se nessuno apre
una
polemica,
esatto,
non se uno non apre la polemica non arriva la risposta. Ma poi qui stiamo a parlare di un presidente che a Torino ha usato un'espressione irriguardosa, non nei confronti della Juve, nei confronti del calcio italiano, nei confronti delle decisioni arbitrali, nei confronti del gioco del calcio. Questo è successo
e guarda
ieri.
Caso quando perdi 3-0 ma c'è la Juve, perché certo. Capisco se fosse finita 1-1, se fosse stato il rigore netto a tuo favore, cioè ci sono quelle dinamiche mentali in cui io non riesco proprio a entrarci, però di questo parleremo. Era doveroso cominciare da qui. C'è stata anche una risposta da parte del capo degli arbitri, no?
Certo.
E non perché risponde alle nostre esigenze, però in questo caso dire che è disgustata la categoria, soprattutto con la tecnologia, soprattutto con un arbitro che può sbagliare, che va a vedere, che conferma, ditemi tutto, toglietemi quello che volete, ma non prendetevela con la Juventus. Io la vedo così da tifoso juventino. Anche perché oggi, sulle prime pagine dei quotidiani, caro Paolo, io ho visto che c'erano tanti altri errori, errorini, erroracci in giro. Espulsioni di qua, trafiletto, tutto sotto traccia. Questo dà un po' fastidio, soprattutto a chi spesso e volentieri dice: ma quel rigore lo avreste dato a parti invertite? Cioè Commisso avrebbe detto le stesse cose, non gli fosse stato dato quel rigore al 90esimo in area della Juventus con De Ligt che tiene per il collo? Cioè, tante situazioni del genere, solo per dichiarare, no, che quello che capita in campo su un 3-0, sull'1-0 del vantaggio, sulla sfortuna che ha avuto anche la Fiorentina in certi passaggi cruciali della partita, dove non stavamo vincendo a mani basse, ci mancherebbe, ma discutere e tirare in ballo la Juventus in questo contesto mi sembra davvero così una polemica gratuita, o comunque un tentare di fare il capopopolo della Fiorentina, che cerca punti, cerca stadi, cerca di conservare i suoi gioielli preziosi anche con le parole fuori posto.
Sì, ma guarda, io a caldo posso capire, ci sono situazioni nelle quali tu puoi anche deragliare. Certamente quando Pavel Nedved dice a Commisso prenditi un tè e ragiona, è perché non stiamo parlando di due decisioni arbitrali clamorose, stiamo parlando di un rigore netto, perché il primo è netto, cioè se si discute il primo, non discutiamo più di niente, quindi e sul secondo c'è una possibile interpretazione, per qualcuno è rigore, per qualcuno no, ma quel qualcuno che ha deciso che è il rigore lo ha deciso dal campo, vedendolo, io personalmente dagli spalti l'avrei dato, l'ha riguardato la moviola ed è stato chiamato dal VAR, io credo, per controllare non l'entità del contatto, perché quella la misura il giudice in campo, che è l'unico che può dare una risposta su questo, ma per verificare se il fallo era iniziato fuori o dentro l'area. Appurato che era dentro l'area, l'arbitro ha confermato la sua decisione. Punto. Siamo 1-0, mancano 10 minuti al termine, quel rigore di fatto chiude la partita, poi lasciamo perdere, va trasformato, eccetera, eccetera. Ma non stiamo parlando su un rigore che ha deciso la partita. Questo è il punto. Dopodiché, se tu usi certe espressioni, non solo, ma oggi ti presenti a Milano e continui e insisti su questo su tono, questo vuol dire che evidentemente hai bisogno a Firenze, di fronte a
di
risultati
le acque
non straordinari, appunto, di tanto che ieri ha messo fortemente in imbarazzo lo stesso Iachini, che ha detto, beh, insomma, no, ma non stiamo a parlare troppo degli episodi, piuttosto mi lamento del fatto che ho giocato in Coppa Italia e quindi non
anche
ero.
Lì,
e
anche un'altra lì, polemica.
Ma vogliamo continuare?
La settimana prima chi è che ha giocato ed era stanco e quindi ha perso a Napoli?
No, ma c'è sempre qualcosa. Allora, il mondo del calcio, lo dico perché lo dicevo quando si lamentava Sarri a Napoli e lo confermo oggi, il mondo del calcio si è strutturato in maniera tale che, per fortuna o purtroppo, c'è un calendario molto fitto, un calendario spalmato, e quindi questo è. Quindi, se ci sono tanti soldi oggi nel calcio, è anche perché il fenomeno è televisivo, la televisione ha comportato questo, e non siamo più nel calcio dove si gioca tutti insieme alle ore 15, che era un calcio diverso, ma oggi è fuori dal mondo parlare di quella cosa lì. Capita in tutto il mondo, capita in ogni campionato, e io queste lamentele francamente le vedo molto poche. Solo in Italia abbiamo questa situazione. Però, ripeto, la cosa che più mi colpisce è poi il fatto che pur di accendere la luce contro la Juve si alimenta anche il giorno dopo che la moviola ti ha dato in qualche maniera ragione o torto, nel senso che, ripeto, io capisco la protesta su un rigore, ma non quel tono. Perché se tu sei arrivato dagli Stati Uniti per dirmi che il calcio stai scoprendo che è una porcheria, guarda caso, dopo Juve Fiorentina 3-0, e non dopo Fiorentina-Napoli, prima giornata in cui il VAR ti conferma un rigore su Mertens che era allucinante.
Vogliamo parlare di Fiorentina-Genoa dell'anno scorso e di quest'anno? Cioè, volessimo parlarne. Ti sembro
vogliamo
troppo ironico?
Vogliamo parlare di una partita nella quale, appunto,
prendiamo le distanze da quei pareggi? Vogliamo prenderli? Noi
no,
che abbiamo
quello,
il bel calcio.
Quello è il calcio spettacolo. quello è il calcio pulito, quello è il calcio.
Ci siamo, capisci a me? Capisci a me, Commisso? Siamo della
Da che pulpito? Hai fatto bene a ricordare quello.
Capisci a me, Commisso? Non siamo della stessa regione, ma siamo vicini.
Ma guarda che io non trovo scandaloso quello 0-0. Perché il problema è che quando Buffon disse ci sono partite in cui meglio due feriti che un morto, perché nel calcio è normale. Tra l'altro,
nel calcio è così.
Rischiando, perché se l'anno
senza
scorso.
Senza vederci niente di.
Se l'anno scorso l'Empoli ti segna all'ultimo minuto, frega tutte e due, quindi frega la situazione, ma lì andava bene il pari tutte e due e non la giochi la partita. Quello era il calcio spettacolo, era il calcio che vendevano negli Stati Uniti,
esatto,
era il calcio
esatto,
che funzionava
esatto.
E
Quindi e per quel motivo ti sei convinto, grazie al pareggio di per 0-0, di comprare una squadra, visto che ti favi anche la Juve da piccolo, cioè a me non passerebbe per la testa di comprare la Fiorentina. Però cerchiamo di farvi capire in questo modo molto schietto, diretto e, mi sembra, perdonatemi, anche molto obiettivo rispetto a tante altre sciocchezze che avrete sentito nell'arco della giornata. Detto questo, vi dico che c'è un aggiornamento importante, arriva ora la lista Champions per la seconda fase. Esce Demiral, necessariamente, rientra Giorgio Chiellini nella lista dei 22 giocatori depositati oggi all'UEFA da parte della Juventus, e quindi giocatori che potranno prendere parte alla fase eliminazione diretta della massima competizione continentale. Da Szczesny a De Sciglio, Chiellini che torna, quindi ci sono buone speranze, possibilità. Cioè, lo staff medico si sarà confrontato con quello tecnico e siamo nella possibilità di poter ipotizzare Chiellini un giocatore utilizzabile, non dico già a Lione, ma certamente nell'arco di questi mesi che rimangono fino alla...
C'è Khedira,
ci sarei arrivato. Chiellini, De Ligt, Pjanic, Khedira, Ronaldo, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alexandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Higuain, Rugani, Rabiot, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, chiude la lista il 77 Buffon. Quindi 22 giocatori ci sono, Khedira, c'è soprattutto, non dico soprattutto, anche il buon Giorgio Chiellini. Vediamo se il primo vocale che arriva al 340-54-25-324. In queste settimane tantissimi messaggi e di questo non posso che ringraziarvi in qualità anche di direttore di Radio Bianconera. Andiamo a sentire qual è il tema tirato in ballo dal nostro ascoltatore.
Ragazzi, molto rapidamente un caro saluto a tutti e due in studio, entrambi i Paoli, e niente, sono Armanno, molto dispiaciuto di quello che ho sentito a fine gara, perché non capisco un'amarezza di un presidente, ma adesso basta, sono stufo, perché non è possibile sentire sempre tutte le solite menfrine, ma soprattutto di giornalisti, potrei fare un elenco infinito e non faccio nomi, che tanto li sappiamo tutti, che non aspettano altro infangarci. Sì, è bello, ok, ci fa, questo vuol dire che siamo forti, questo succede ai primi sicuramente, ma basta adesso, signori, non so cosa ne pensate voi, ma io sono veramente stufo.
Io sono disgustato, l'ho anche espresso pubblicamente, di chi non accetta la sconfitta sul campo. Un conto, e non voglio giustificare quel 3-0, quel rigore Real Madrid Buffon, ho preso le distanze io personalmente, e questa è la mia posizione specifica sulle dichiarazioni di Buffon, che poi ha chiesto anche scusa in quella circostanza, ma un conto è vincere 3-0, recuperare un turno secco, un rigore c'è, non c'è, in quel momento ti prende la brocca, ma un altro conto è invece farsi imboccare nei panni di un presidente risposte o dichiarazioni di quel tipo viste ieri sera. Io le considero nettamente diverse, fossero anche capitate a caldo, a freddo, da parte dei nostri dirigenti.
Beh, io aggiungo questo, oltre al fatto che Buffon poi ci ha riflettuto,
esatto.
Tra l'altro, attenzione, Buffon ha pagato però per quelle dichiarazioni,
vero,
durante squalifica. Io aspetto di vedere se viene deferito commisso, che
bravo,
dice che
fai bene anche
a
ricordare questo, me l'ero dimenticato.
Due, in quella sera ci sono due altri atteggiamenti che bisognerebbe ricordare, anzi tre. Il primo, Buffon fa anche quell'esternazione, perché Buffon, che si avvicina all'arbitro per chiedere ragione di quel rigore, che ovviamente in campo appare non esserci, mentre poi a mano viola puoi decidere che c'è o non c'è, ma questo non importa. Ma in campo Buffon, in qualità di capitano, ha ragione ad andare... L'arbitro gli tira fuori il rosso senza che Buffon abbia detto ancora niente.
Infatti non ci lamentavamo molto di quello.
Quindi Buffon forse qualche ragione ce l'aveva a dire qualcosa, ma comunque ha sbagliato. Andrea Agnelli, che va ai microfoni quella sera, non dà ragione a Buffon, ma non dice neanche che il Real Madrid non abbia meritato la qualificazione, nonostante l'amarezza. Dice, forse è il caso... che il rappresentante degli arbitri a livello europeo, Collina, di fronte al fatto che le italiane, tutte, in quell'anno, hanno avuto qualche problema con l'arbitro, forse si faccia qualche riflessione. Perché
qualche
Collina
domanda.
È stato il più fiero oppositore del VAR. Quindi fa un ragionamento sul sistema di direzione arbitrale che sta imperando in Europa in quel momento. Il terzo elemento è Massimiliano Allegri. Allegri, cioè l'allenatore della Juventus, del rigore non ne vuole parlare se non per ragionare sul fatto tecnico che la Juve non avrebbe dovuto farsi cogliere impreparata in quel momento. Questo
nell'ultima battuta della partita.
Questo fa un allenatore della squadra della Juve. Mentre è tutto intorno, quello che succede è che i media a quel punto se la prendono con noi, ma non avete cultura sportiva, vedi che quando brucia voi eccetera siete uguali agli altri eccetera.
Ci
eccetera.
Sono delle differenze.
Ecco,
ci
non,
sono
delle non differenze. C'è qualcuno che prova a dire oggi, cioè per intenderci, leggo qui il DS della Fiorentina, Daniele Pradè, che dice: Marocco Commisso è un grande personaggio internazionale, non deve perdere tempo a rispondere con un dirigente che si chiama Pavel Nedved. Allora, uno, dirigente Pavel Nedved, se proprio andiamo a vedere, ha una carica maggiore della tua. È un vicepresidente della società e rappresenta perfettamente la Juventus. Uno. Due. Ma vogliamo parlare di cosa ha fatto Pavel Nedved nel calcio e di cosa ha fatto Rocco Commisso Daniele Pradè? Cioè, ma vogliamo veramente fare questo paragone?
Voltiamo pagina?
No, nel senso... Ma c'è... È come paragonare me con Paolo Rossi che ha vinto il mondiale. Cioè, è la stessa roba, Cioè...
Ci penso, ci
rifletto.
No,
pensaci, no, perché siamo a dei livelli. C'è Daniele Pradè che dice: non deve perdere tempo con un dirigente. Tu che sei il DS parli così di Pavel Nedved. Cioè, è una roba che...
Paolo, lo dico a Paolo, ma lo dico anche agli amici a casa. Questa è Radio Bianconera. Non lasciateci, tornate qui con noi perché continueremo a parlare, ovviamente, ripartendo dal 3-0 di Juventus-Fiorentina.
La Juve del lunedì.
Carissimi amici, benvenuti all'Autofrancia. Approfittate subito di questa offerta esclusiva. Parliamo di Alfa Giulia 2002 turbo diesel 150 cavalli AT8 nella versione super aziendale, veramente pari a nuovo, prezzo esclusivo solo 19.900 euro. Vi ricordo l'indirizzo: Corso Francia 341 a Torino, siamo aperti 7 giorni su 7. Vi aspettiamo.
Trovati dalla redazione sportiva, il calcio alle 20.45 si chiude la 22esima di A con il Monday Night Sampdoria-Napoli. I blucerchiati recuperano Murru, ma dovrebbe esserci Augello sul fronte sinistro di difesa. De Paoli invece capò, dubbi a centrocampo dove in 5 si contendono 4 maglie, Calle e Linetti sembrano certi, in attacco invece Gabbiadini e Quagliarella formeranno la coppia offensiva per la squadra di Ranieri. Gattuso invece recupera Koulibaly che sembra comunque destinato alla panchina, così come Maximovic, dunque al centro della difesa la coppia Di Lorenzo, Manolassi, Mediana, Demme all'influenza, quindi ci saranno Elmas e Lobotka insieme a Zielinski, out anche Fabian Ruiz tra gli azzurri. Ci spostiamo adesso in casa a Torino perché Walter Mazzarri ormai sembra ufficiale, non sarà più l'allenatore dei Granata e questa è la decisione presa da Urbano Cairo dopo la pesante sconfitta contro il Lecce per 4-0, la terza in pochi giorni dopo il 7-0 interno con l'Atalanta e la sconfitta contro il Milan 4-2 dopo i tempi supplementari in Coppa Italia. Moreno Longo sarà dunque il nuovo allenatore, in queste ore sta risolvendo il contratto che lo legava al Frosinone prima di poter firmare appunto con la società di Cairo, che ha deciso di puntare dunque su di lui fino a giugno, un contratto di soli 5 mesi con l'accordo però di decidere in futuro insieme a fine campionato. E da una panchina che cade, quella di Mazzarri, ad una panchina che viene premiata, Giampiero Gasperini ha vinto la panchina d'oro 2018-2019 per la Serie A, il riconoscimento che viene assegnato, lo ricordiamo, dagli allenatori al miglior tecnico della stagione. Il tecnico dell'Atalanta ha battuto la concorrenza di Massimiliano Allegri e Sinisa Mihajlovic, venendo premiato per il gioco e l'impresa di qualificare l'Atalanta alla Champions League. Gasperini ha vinto grazie proprio alle votazioni dei colleghi del massimo campionato. E chiudiamo con una notizia da poco arrivata in redazione che riguarda Casa Roma. Ore calde per la cessione dei giallorossi. Legali del gruppo Friedkin sono nella sede del club capitolino all'Euro per definire i dettagli dell'operazione. Il magnate texano di origini californiane ha inviato i suoi advisor nella capitale per concludere le operazioni di due diligenze insieme ai legali del presidente James Pallotta. Quindi la Roma a breve potrebbe cambiare proprietà. Sembra che ormai si tratti di formalità. E questa è l'ultima notizia. Un saluto dalla redazione sportiva.
La prima radio sportiva del mondo bianconero,
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Ben ritrovati amici bianconeri, Radio Bianconera l'unica che conta, la Juve del lunedì, quella che prova a far riflettere intanto su quelli che sono gli aspetti positivi di questo 3-0, Paolo. Una partita che non decollava, una partita che la Juventus ha sbloccato al 40° minuto, Ronaldo, i gol, tutti gli aspetti li conosciamo molto bene, li abbiamo trattati nel corso della lunga giornata qui su Radio Bianconera, immagino anche su JTV, ma ti chiedo, 3-0 nasconde qualcosa di più buono o di meno buono rispetto a quello che dice sinteticamente il risultato?
Ma guarda, intanto io parto dal presupposto che in questo campionato, per fortuna mi viene a dire, perché così la concentrazione non calerà e abbiamo capito, stiamo iniziando a capire che non bisogna tanto guardare il lato puramente estetico, perché i punti sono molto pesanti. Se la Lazio batterà il Verona mercoledì, impresa comunque che deve ancora fare, però noi avremo tre squadre in tre punti.
Diamo già l'alibi al Verona che dirà che ha giocato.
No,
io
però
anticipo le battute, cioè così però, diranno
però,
Paolino.
Magari il Verona farà turnover invece molto più con la Lazio che con noi, proprio perché arriva prima questa partita, quindi magari favorirà la Lazio, ma relativamente, perché poi chi lo dice?
Cioè chi lo dice?
Io ricordo una delle polemiche quando
venne, ho voluto fare un ragionamento folle,
ma quando venne a Sampdoria qui a Torino, ma tiene Quagliarella in panchina, gioco chic segnò. Cioè, quindi poi non sai mai qual è
Scansuolo, cioè, quando
sì,
capita
carità,
a Torino capita
per
tutto, certo.
Però io penso che in questo campionato talvolta bisognerà anche vincere partite, come è già successo e come succederà ancora, non per forza da squadra particolarmente brillante o con chissà quale numero di occasioni. Però io devo dirti che invece rispetto a ieri ho una percezione forse anche molto più positiva di quello che ho letto, nel senso che io adesso faccio un ragionamento da Sarri, non da Juve che piace a me, ma da Sarri.
Poi c'è già una domanda per noi.
Secondo me la Juve sta finalmente seguendo il tecnico. Poi ripeto, può piacere o non piacere, e può anche non soddisfare poi alla fine che cosa sarà il prodotto conclusivo. Però se noi intendevamo per la Juve di Sarri una squadra che avesse un possesso palla egemone, che tendesse a un gioco offensivo, che per intenderci stesse nella metà campo avversaria il più tempo possibile, questo noi abbiamo visto. Poi se tutto questo pensiamo che di tradurlo in 20 conclusioni in porta, non ci siamo ancora. Ma io, compatibilmente al fatto che sto vedendo una Juve un po' spaccata a metà nel merito delle prestazioni individuali, cioè io vedo giocatori molto cresciuti, giocatori in questo momento piuttosto in flessione e giocatori che invece devono ancora dare il meglio, ma che sicuramente daranno. Faccio un esempio su tutti: Douglas Costa, che si vede che è ancora al 60% del suo rendimento, traccheggia ogni tanto e poi quando decide accelerata da Higuaín il pallone, che avrebbe potuto chiudere la partita e anche le polemiche perché eravamo ancora sulla
sarebbe stato un perfetto quadretto,
ecco. Però io credo che in questo momento, se noi sommiamo giocatori secondo me in grande crescita con Sarri e giocatori in calo e li mettiamo assieme, e la risultante non è una Juve snaturata, ma è una Juve ancora più sarriana, cioè una Juve che fa possesso, una Juve che gioca come vuole il tecnico, io credo che questo sia un aspetto molto positivo. Cioè se decidiamo che noi dobbiamo avere quel tipo di identità, traduco il tutto con dei numeri: una Juve sarriana noi la pensavamo come una Juve costruita fortemente su Pjanic come centro della squadra, no? I famosi 150 palloni. Fino ad un certo punto è stato così.
Stavano anche crescendo. Adesso stanno
poi
diminuendo.
Poi si è bloccato. Allora cosa pensi? Pensi che allora la Juve cambierà. Cioè, nel senso, se la Juve non è Pjanic dipendente, non riuscirà ad esprimere quello che Sarri vuole. E invece cosa vedo? Vedo che la Juve ci riesce lo stesso, perché ha altri due centri di regia, che sono uno Bonucci, e questo è un po' più normale, ma l'altro è Bentancur, che tocca molti più palloni di Pjanic e che ha un
e quando ne hai uno per reparto è un buon dato.
Allora, capisci che questo per me, questo a me rende particolarmente ottimista, cioè l'idea che si sta snaturando, non è particolarmente in forma, non funziona come vorremmo, colui che dovrebbe far girare la squadra, eppure la squadra interpreta il gioco come vuole il suo allenatore. Questo per me, al di là del risultato o al di là del numero di occasioni fatte, è il primo vero grande segno di acquisizione del gioco di Sarri.
C'è qualcosa sta
cambiando. Non così banale.
Poi dopo ci torniamo.
Altre cose.
Ci sono tante cose da aggiungere, ovviamente. Qualcosa ci aggiunge anche il pubblico da casa. Allora, intanto tornano su Firenze. Mi dispiace, ma quando i Viola tornano Viola da Torino con queste polemiche, io sono molto felice.
9 su 9? E 9 anni che vengono allo stadio e 9 anni che perdono. Capisco che l'amarezza ci può essere.
Sono sempre una squadra provinciale. Se ragionano così, ce lo scrive tra l'altro un toscano in provincia di Siena. Ciao ragazzi, ma solo a me la Juve del primo tempo ha fatto pietà? Ma possibile che Sarri pensa solo al possesso palla senza fare un tiro in porta? Comunque forza Juve, noi proveremo a rispondere a tutti, magari lo abbiamo già fatto, aggiungeremo delle considerazioni, dei numeri, non per dimostrare quello o quell'altro, naturalmente per ascoltare i pareri di tutti. Intanto ce ne sono altri due a voce al numero 340 5425 324. Ascoltiamoli.
Ciao ragazzi, sono Giuseppe dalle Marche e
ciao Giuseppe,
volevo commentare brevemente le dichiarazioni di Commisso di ieri, che lasciate stare che ormai è un copia e incolla che conosciamo benissimo, ma volevo farvi riflettere su una questione. Cioè, il calcio italiano parla tanto di voler tornare protagonista in Europa, ma con questi personaggi qua in Europa cosa andiamo a fare? Ma non ci andremo mai, ci andiamo magari per vedere le partite degli altri, proprio siamo di una bassezza. Forza Juve fino alla fine.
Ciao, ben trovato. Mi sembra di averti sentito per la prima volta, quantomeno in questa fascia oraria.
La Fiorentina, possiamo stare tranquilli, in Europa non ci va quest'anno. Magari augura Commisso tutte le fortune del mondo, magari costruirà una grande squadra, vedremo. Ha fatto una grande operazione con Ribéry, sta facendo crescere la Fiorentina dei giocatori interessanti su tutti i Castrovilli. Ma la Fiorentina quest'anno in Europa non ci va, e quindi. Però io mi trovo d'accordo sul fatto che. Perché ogni tanto, devo dirlo, noi insomma, abbiamo sofferto anche molto in Champions, però io quando arrivo alla Champions sono il più felice del mondo rispetto al fuoco delle polemiche in Italia. Perché se in Italia, neanche dopo 8 anni di dominio della Juve, in cui noi abbiamo strappato il primo scudetto partendo da un 7º posto e abbiamo confermato, perché poi questi episodi che cosa danno alla stura? Che ieri vedevo nel mondo in generale, parlavano tutti della Juve nel mondo italiano, no? Cioè i napoletani si lamentavano gli interisti, i milanisti, tutti. Come se in questi 8 anni ci fosse stato un gigantesco sistema per il quale, che è il discorso che ci facevano decennio prima ancora. Io quando la Juve è stata 9 anni senza vincere lo scudetto, ai tempi
non avevo tempo di pensare agli altri,
non avevo tempo perché guardavo me stesso. Quando 3 anni fa a Firenze andiamo, perdiamo 2-1 meritatamente, solo che c'è un dettaglio,
c'è una situazione molto critica,
cioè c'è un tiro di Piazza fermato con una mano per il quale se all'epoca ci fosse stato il VAR non era rigore, era rigore sacrosanto, l'avevano visto tutti, non l'aveva visto l'arbitro. Arriviamo negli spogliatoi, Allegri fa un ragionamento sulla nostra sconfitta, addirittura nonostante la prima in classifica, arrivando a pensare in settimana di cambiare totalmente la Juve, e da lì nasce il 4-2-3-1. C'è l'autocritica massima. Non c'è uno che parla di un episodio che a 10 minuti dal termine ti faceva probabilmente pareggiare se tu avessi realizzato quel rigore. Però è così, cioè io...
Ripeto, sull'interpretazione possiamo disquisire. Per me il primo è una parata, il secondo è generoso.
La diciamo diversamente. Facciamo che il secondo non c'è, ma va benissimo. Ma il problema è che l'hanno deciso e l'hanno valutato. Come fai a dire che è una porcheria? Perché vuol dire che tu, in quel momento lì, stai dicendo che una serie di arbitri, perché c'è una serie di arbitri a valutarlo, sta sbagliando apposta.
E poi li somme a tutti gli altri episodi.
E li somme a tutti gli episodi. E il vaso però è pieno.
Il vaso è pieno. Mi sembra che però ci siamo dimenticati alle spalle il vaso, quello che fa comodo, quello con l'acqua frizzante, no? No, quello di quando le situazioni sono
tre giorni
sono
prima tu
favore.
hai giocato un quarto di finale, di Coppa Italia, dove c'era un po' di situazioni di Moviola e sei stato zitto. Ma la Coppa Italia lì, tu sei fuori la Coppa Italia. Perché non hai parlato?
Perché noi le diciamo queste cose? E Emanuele perché... dall'altra parte che saluto non le dice, ma le ascolta solo.
È normale che sia così, però... Però, ripeto, è figlio di un clima per il quale ogni anno...
Populismo
si deve,
puro.
Bravo, si deve trovare... un motivo per il quale la Juve vince grazie a questo.
Se facessimo populismo anche da queste parti, saremmo già in qualche partito politico. Esatto, per quello che siamo, esatto, che siamo seduti comodamente sulla nostra poltroncina che ci teniamo ben stretti il lunedì sera tra le 19 e le 20:30. Paolo, però mi devi dire, in questo processo del lunedì alla Juventus, processi non ne vogliamo fare, analisi sì, dettagliate, calcistiche, la mia domanda anche ieri a Maurizio Sarri: lanciamo a volte, sembrerebbe di più. Molto interessante la risposta, e l'hai sfiorato anche tu come ragionamento. È una Juve che non si affida solo alle geometrie di Pjanic là in mezzo, è una Juve che prova a far uscire, alzare, per non abituare al comodismo la squadra avversaria con i lanci a volte di quello che ha i piedi buoni dalla difesa.
Guarda,
a me è servito il ragionamento.
Sì, sì, no, hai fatto bene. Tanto ieri hai fatto la domanda giusta. Poi sarei molto contento quando si può parlare di questioni tattiche. E devo dire che ieri, da questo punto di vista, è stato abbastanza esemplare in conferenza stampa. E
grattarsi un po' meno sul volto.
Vabbè,
se,
però
glielo diciamo,
aspetti... diciamo.
Quando andremo a cena una sera, lo invitiamo.
Sono aspetti suoi. Allora, quando giochi contro squadre molto chiuse, perché ieri a Fiorentina è venuta qui per fare barricate, e poi stava
sapevamo
anche...
quali erano le sue caratteristiche.
Esatto, e attenzione, ha avuto anche una grandissima occasione per passare in vantaggio, sarebbe stato il gol dell'anno, perché due colpi di tacco in un'azione non li vedi tante volte, e Szczęsny ci ha messo del suo, e tu fai fatica. E la Juve quest'anno tante volte ha fatto fatica ad entrare in quel muro, però è un aspetto la Juve, che non si fa prendere dall'ansia, gioca con tranquillità, e rispetto ad altre gare della prima parte della stagione, dove spesso e volentieri noi siamo andati a riposo in una situazione di parità, o perché era 0-0, o addirittura perché passavamo in vantaggio, ma poi ci distravamo subito e subivamo il pari, ieri siamo riusciti, con un episodio, a trovare il gol del vantaggio. Però la Juve è questa cosa qui, e mi verrei a dire, è questa cosa qui anche l'Inter di ieri sera. Chi ha visto la partita di ieri l'Inter?
Male al primo tempo.
Ha visto un Inter che nel primo tempo ha gestito la gara, ha cercato di capire l'Udinese, l'ha fatta probabilmente molto stancare, perché poi... quando giochi in Italia contro squadre della parte destra della classifica come Udinese e Fiorentina, comunque i loro accorgimenti tattici funzionano, la loro fisicità funziona, la loro voglia di misurarsi palla su palla con le grandi c'è tutta. È raro che una squadra si disfi in tempi rapidi, e fai fatica. E l'Inter ieri ci ha messo 65 minuti a passare in vantaggio grazie a una bella giocata. E poi vedi che a quel punto l'Udinese non è più tanto. E bisogna saperla questa cosa qui. Ma questa capitava anche al Napoli di Sarri, eh? Cioè, o meglio, capita più facilmente che una squadra che deve dimostrare tutto, la prima Juve di Conte, si butti all'assalto sempre, faccia tantissime occasioni, eccetera, magari perché non riesce a concretizzarle e appaia più spettacolare, rispetto a una squadra come la Juve, dove, diciamoci la verità, non so la tua sensazione, quando io vedo la partita della Juve mi dico... vabbè, tra un po' segniamo. Anche quando non stiamo costruendo, tra un po' la chiave la troviamo. Perché? Perché hai Ronaldo, perché hai giocatori di classe, perché vedi gli avversari che fanno di tutto per cercare, e poi fatalmente calano di rendimento.
Poi ti può andare anche male, se pecchi troppo di presunzione.
Ci mancherebbe. Però la Juve può, ed è questo uno dei problemi che ha avuto quest'anno, e che ad esempio quando io ti dicevo due settimane fa la cosa che più mi ha preoccupato di quest'ultimo periodo è stato il finale col Parma, nella partita col Napoli, né ieri, cioè la Juve quest'anno troppe volte non ha saputo gestire il vantaggio. Io invece credo che, sarianamente parlando, noi, insieme al fatto che vediamo che magari concludiamo poco e non costruiamo troppo in termini di occasioni, però dobbiamo vedere che la squadra ha quella mentalità lì per la quale tiene gli avversari schiacciati, la difesa si è alzata molto adesso, in aggressività sta funzionando, e ripeto, non con 11 che stanno giocando al massimo del loro livello, anzi con 4-5 su buoni livelli e 5-6 che devono entrare ancora nel massimo del loro rendimento. Aggiungo un aspetto che mi hanno dato i dati, che noi nell'ultimo periodo stiamo correndo molto di meno, questo è il segno che si sta lavorando per arrivare al top della forma fisica nel momento giusto. Il momento giusto è adesso. È adesso. Però io potrei elencare, io come tutti i tifosi delle grandi squadre, migliaia di partite vinte con la classica definizione, io e te siamo cresciuti con Bruno Bernardi, vittoria col minimo sforzo. Ecco, la Juve ieri secondo me non si è sforzata,
è stata tanto. Bravo.
Ecco,
è andata anche un po' lenta sulle
gambe. È andata
gambe.
Anche un po' lenta. Come è andata lenta l'Inter? Ed è questo che mi preoccupa, semmai. La Lazio, che ha furore e deve giocare così, fa un altro tipo di calcio. E la Lazio, tra l'altro, non avrà le coppe, quindi da questo punto di vista è molto pericolosa.
Oggi ne abbiamo parlato con Domenico Marocchino e ci ha indicato un po' la velocità di crociera diversa delle tre squadre, molto diverse, ma per certi versi simili, quantomeno sono ancora lì attaccate al carro della vittoria, eventualmente. Ciao e complimenti, da ieri allora è finalmente sdoganato l'episodio Ronaldo Giuliano. Con questi parametri non può essere mai rigore. Forza Juve sempre, Gigi da San Giglio, provincia di Torino. Per quelli in Piemonte, naturalmente un po' più fortunati in questo momento, ma niente di più, ci potete seguire anche sul canale 16 del Digitale Terrestre. Per tutti gli altri c'è il bouquet di Sport Italia, canale 60, tasto rosso, ma state tranquilli, è quello bianco-nero.
Eroi in bianco-nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
Alessio Tacchinardi. Nel cuore degli appassionati bianconeri, se il centrocampo degli anni 70 e 80 con i vari Tardelli, Causio era mitico, quello degli anni 90 è stato unico. Tacchinardi, Deschamps, lo stesso Conte a cui abbiamo dedicato ampio spazio, ma anche Paolo Sousa, Edgar Davids, tutti giocatori simbolo, tutti espressione di un carattere e di una voglia di vincere fuori dal comune. Partiamo da chi è nato con la Juventus nel cuore come Alessio Tacchinardi, un vero bianconero, un esempio di juventilità fin da piccolo, uno dei pochi che è riuscito a tramutare il proprio sogno in realtà, dagli spalti la prima volta a 13 anni per vedere Juventus-Sampdoria, fino alla Juventus vissuta da protagonista con un'avventura cominciata in punta di piedi nel 1994. Tacchinardi da crema, con un passato nelle fila nerazzurre dell'Atalanta, non nell'Inter fortunatamente, e con tante aspettative che segnano il suo arrivo a Torino. A Torino ci arriva nel 1994 con un anno di anticipo rispetto agli accordi a causa di alcune scaramucce di mercato tra la dirigenza bianconera, che voleva anche Locatelli e Morfeo, e quella orobica. A Torino Tacchinardi trova i mostri sacri dell'epoca: Conte, Paolo Sousa e Didier Deschamps. Tre giocatori che da soli valevano il prezzo del biglietto. Tre stili diversi, l'emblema e la storia il primo, la classe al servizio del gruppo il secondo e lo stile francese unito al carattere basco l'ultimo. Temperamenti diversi ma unici, stili diversi ma eclettici e utili al bene comune, funzionali al progetto Lippi. Da loro Tacchinardi sicuramente imparò tanto. Tacchinardi, appena arrivato, cercò di apprendere il meglio da Paolo Sousa, come lui stesso ammise, perché apprezzava il modo di stare in campo del portoghese, quel recuperare palloni, quel suo essere sempre e comunque nella posizione giusta del campo. Lo stesso Paolo Sousa notò subito le caratteristiche di Alessio, il suo essere giocatore di qualità, con grande senso della posizione, con un carattere forte e determinato e soprattutto con un'intelligenza tattica fuori dal comune. La sua duttilità e la sua adattabilità lo rendevano particolarmente adatto al gioco di Marcello Lippi, che non lesinava per lui complimenti e che lo utilizzava dove ce n'era bisogno. Nel 1995 il manifesto della sua polivalenza quando viene utilizzato nella finale di Coppa Italia con il Parma nel ruolo di centrale di difesa. Se la cava alla grande, verrà utilizzato spesso anche in questa posizione prima di diventare definitivamente centrale di centrocampo con Lippi prima, Ancelotti poi e ancora Lippi. E il suo palmarès parla di 404 partite con 14 gol, con 6 scudetti, una Coppa Italia, 4 Supercoppe italiane, una Champions League, una Coppa Intercontinentale e una Supercoppa Europea. Di Alessio Tacchinardi abbiamo sempre apprezzato il carattere e il suo spirito, oltre alla grande juventilità che anche oggi lo spinge a lottare contro tutto e contro tutti. La sua Juventus riusciva a mettere in campo tutto l'ardore possibile, il suo spirito era un insieme di voglia di emergere e di fame di vittorie. Spesso ha raccontato come la sconfitta non era ammessa nemmeno in allenamento. Condividiamo il pensiero che si vince solo con l'abitudine alle vittorie e chi non ha mai vinto sicuramente non può insegnarlo, a meno che non abbia doti insite nel proprio spirito. La Juventus di Conte, di Tacchinardi, di Paolo Sousa, di Deschamps, di Edgar Davids aveva quello spirito, quella grinta, quell'ardore. Lo sguardo giusto che intimorisce gli avversari, la fame di vittoria che lascia a bocca asciutta gli avversari.
Eroi in bianconero.
Carissimi amici, benvenuti all'Autofrancia. Approfittate subito di questa offerta esclusiva. Parliamo di Jeep Renegade 1000 T3 120 cavalli, nuova chilometro zero con impianto Eco GPL. Prezzo imbattibile solo 19.450 euro. Approfittatene, siamo aperti 7 giorni su 7, Corso Francia 341 a Torino.
Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo prevalentemente soleggiato, da segnalare solo qualche breve nevicata fino a bassa quota sulle Alpi di confine. Temperature in diminuzione con massime tra 10 e 14 gradi. Al centro residui piovaschi sul settore adriatico, con qualche fiocco di neve a bassa quota. Ben soleggiato su aree tirreniche e Sardegna. Temperature in calo con massime tra 7 e 12 gradi. Al sud nuvolosità irregolare, con precipitazioni su Puglia, Appennino Campano, Calabria e Sicilia, nevose in collina. Temperature in forte calo con massime tra 9 e 13 gradi.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
La Juve del lunedì, ben ritrovati, terzo tempo, ce ne saranno altri due prima della fine di questa puntata, di questo post-Juve-Fiorentina, e poi sapete che ci sarà il classico collegamento telefonico per sigillare, per timbrare con una raccomandata, magari con ricevuta di ritorno su quello che è davvero accaduto, confrontandoci con il nostro ospite telefonico. Paolo, andiamo al possesso palla, doppio rispetto a quello della Fiorentina, si sono toccati picchi molto alti, ce l'ha spiegato anche Maurizio Sarri in conferenza. Dove stiamo crescendo dal tuo punto di vista? Chilometri percorsi, meno passaggi, più qualità? Cioè, facci un attimo una radiografia della partita.
Stiamo crescendo ovviamente nel possesso per le ragioni che dicevo prima, cioè la partecipazione al gioco di estrema pulizia di Bonucci e di Bentancur. Aggiungo anche che ieri mi è sembrato, e non è un parere mio, ma direi anzi un riconoscimento che ha fatto lo stadio nel momento in cui lui è uscito,
Rabiot
ha fatto una partita
ieri, penso la più
dove è sembrato la più inserito. Dopodiché, per intenderci, quando noi ragioniamo sulla Juve, e Sarri più volte è stato costretto a fare questa riflessione nelle varie conferenze, sulla Juve e il suo Napoli, e abbiamo il modello del Napoli come grande spettacolo, io vi faccio... ho fatto questo test, l'ho fatto adesso, ero curioso di capire. Terza giornata di 2 anni fa, di ritorno, quindi stesso periodo dell'anno,
sì.
Il Napoli di Sarri, in testa alla classifica, perché la Juve era seconda, gioca in casa col Bologna. E il Bologna è nella parte destra classifica. Cioè è un Juve-Fiorentina di ieri. Napoli vince 3-1.
Mi avevi promesso questo esperimento, lo facciamo
vince,
anche per gli amici a casa.
Il Napoli vince 3-1. Sì. Passa in svantaggio subito con Palacio, pareggia subito con autogol di Mbaye, poi segna Mertens alla fine del primo tempo e dopo un'ora di gioco Mertens mette al posto il risultato 3-1. Guardo i dati. Allora, il Napoli quel giorno lì ha il 59% del possesso palla e la Juve adesso ne ha il 70%. Ma non conta, ci diciamo, il possesso è un vizio, lasciamolo perdere, non è un elemento caratterizzante una squadra.
Per cui vale il biglietto, esatto. Il costo del biglietto.
Vado a vedere i tiri in porta. 4 per il Napoli, 7 per il Bologna. Quindi un po' peggio rispetto a ieri la Juve. Vado a vedere le occasioni. Il Napoli ne fa 6, dati certificati dalla Lega, il Bologna ne fa 7. Cioè, quando tu sei più forte, sei in testa alla classifica, giochi con la squadra della parte destra della classifica, magari non entri in campo neanche particolarmente concentrato, e infatti il Napoli va subito in svantaggio, ma rimedia. e arrivi a una situazione di vantaggio comunque alla fine del primo tempo, i dati sono questi. Il Napoli spettacolo ce lo ricordiamo per la bellezza di alcune manovre, non per il risultato
costante,
volumetrico, capisci? Non per la quantità di...
Ti viene facile ricordarti dai tuoi dati, immagino di sì, se il Napoli arrivava in quella circostanza da una vittoria, un pareggio, una sconfitta, qualcosa del genere? Ti do tempo, intanto leggo un altro messaggio. Non sprechiamo però energia a parlare di commisso, l'abbiamo già dimenticato, stai tranquillo, e di polemiche sterili che piacciono ai nostri avversari storici. Ma pensiamo al Verona, Paolo. Qui ci stuzzica già su quello che io avevo inserito come ultimo tema di questo programma, che ha una fase difensiva forte come la nostra e non sarà facile fare gol. Sei d'accordo?
Totalmente. Il Napoli arrivava da una vittoria a Bergamo 1-0, quindi era salute, era stato campione d'inverno ed era salute.
Sono d'accordo, 1-0.
Il Verona è una squadra che se ne parla molto poco e invece sta facendo un lavoro straordinario.
La loro fisicità e forma mi preoccupa, sì, Saverio da Napoli.
È una squadra neopromossa, è una squadra che sta valutando molto una serie di giocatori, tanto è vero che sono stati oggetto di trattative di mercato e alcuni già acquisiti. È una squadra che difetta in attacco di una vera leadership, di una vera prima punta in grado di andare in doppia cifra, ma che ha una quadratura e una fisicità. Tra l'altro la squadra di Juric noi ogni tanto l'abbiamo anche patite, e quindi è una trasferta molto seria. Il prossimo turno sarà molto serio, perché Parma-Lazio, il derby dell'Inter e Verona-Juve sono tre gare dove qualche scivolone o qualche inciampo ci può stare, mentre ieri tutto sommato noi pensavamo che tra noi, la Lazio e l'Inter, i tre punti fossero normali. Poi sappiamo che in questo inizio di campionato ci sono stati dei risultati diversi da quelli che la carta proponeva. La carta propone un sabato e una domenica ruvida, diciamo così, per tutte e tre. Quindi sono d'accordo, è una partita molto tosta. Tra l'altro noi a Verona abbiamo una pessima tradizione, anche sì, negli ultimi anni abbiamo fatto tutta una serie di 2-2, però abbiamo anche un Dybala che in un anno fece 2 gol di destro, uno più bello dell'altro, e quindi ricordo, è una partita da affrontare con molta serietà. Anche perché il Verona a questo punto, io sono curioso di vedere cosa farà con la Lazio, perché Verona è lì, sta vivendo un'atmosfera di possibile ingresso in Europa League per una città che non soffre di mal di testa quando vede l'alto, ha avuto la fatica, l'umiltà di andare giù, ma Verona sono abituati anche a grandi scenari, e quindi
c'è
attenzione.
Anche una Lazio che vorrebbe a questo punto far capire di essere l'ago della bilancia di questo scudetto, cioè di posizionarsi in mezzo rispetto a quelle
la Lazio,
che sono.
Secondo me, guarda, ovviamente io non conosco lo spogliatoio della Lazio, non lo so, però per un gruppo come la Lazio, che ha un allenatore da anni, un gruppo di giocatori che si conoscono ormai da anni, una piazza riconquistata, una Roma in difficoltà, io sono convinto che loro allo scudetto ci pensino tantissimo. È ovvio che adesso tengono le carte coperte. Ricordiamoci che la Lazio ci ha battuto 3-1, quindi dobbiamo anche fare di meglio al ritorno, perché altrimenti in caso di arrivo a pari punti sono loro in vantaggio. E ricordiamoci che la Lazio non ha le coppe e ha una serie di giocatori che quando la squadra renderà meno, per forza di cose, magari per stanchezza, però sono in grado autonomamente di farti vincere la partita. Quindi finora la Lazio è stata più esplosiva della Juve e dell'Inter, anche dell'Inter che pure ha ricevuto tanti complimenti. Arriverà il momento di difficoltà, come è successo ad esempio nel derby, e la Lazio lì ha giocato per il pari e ha fatto bene a farlo. Io credo che mercoledì per la Lazio sia un test molto importante, perché l'avversario è insidioso e perché adesso la pressione c'è, perché io credo che mercoledì tanti laziali andranno allo stadio per vedersi secondi in classifica senza più l'asterisco. E quando sei a 2 punti dalla Juve alla terza del ritorno, ma perché non ci devi pensare? Lazio ha vinto lo scudetto, che era 9 punti da noi, a 9.
Ti tremano anche un po' più le gambe.
Perché
hai il Verona, però non hai la SPAL, con tutto rispetto.
Certamente, però c'hai l'entusiasmo. Quindi secondo me mercoledì, certo, è molto importante per il campionato. E
Paolo,
per
è arrivato, te lo sottopongo io al nostro laboratorio dei numeri, no? Da analizzare questo dato. Perché mentre preparo la trasmissione, ci sentiamo nel corso dei giorni, ci vediamo allo stadio, no? La prepariamo in tempo reale. Non so darmi una spiegazione se faccio un confronto giusto, obiettivo, tale da poterlo riferire ai nostri ascoltatori. Io lo faccio, poi mi dici tu se mi promuovi o mi bocci. La Juve di quest'anno ha 6 punti in meno rispetto all'ultimo anno di Allegri, cioè l'anno scorso.
Sì.
Giusto equipararli come annate, o è meglio dire che la Juve di Sarri ha un punto in più rispetto al primo anno di Allegri?
Bah, sai,
non voglio casinarti la vita, ma però voglio posizionare l'attenzione su alcuni dati.
È una giusta riflessione, perché l'anno scorso è stato un anno anomalo, perché abbiamo stroncato tutti nel girone d'andata. Parzialmente lo fu anche il primo anno di Allegri, però partiva da un altro presupposto, cioè Allegri parte da una Juve che ha fatto 102 punti, ma anche da una Roma che era arrivata al record, quindi da un competitor preciso, che infatti in quel girone d'andata riesce a reggere il ritmo della Juve. L'anno scorso noi un competitor non l'abbiamo avuto, il Napoli l'abbiamo fatto tra virgolette fuori abbastanza in fretta.
Ammazzo, cos'è già il girone d'andata?
Quindi, però è vero che a differenza della Juve di Conte, la Juve ereditata da Sarri era una Juve anche un po' stanca, tanto è vero che lui l'ha detto in una delle conferenze, ha detto: io ho chiesto, come tra le prime domande che ho fatto alla dirigenza, è: mi spiegate perché la Juve nel finale si è squagliata? È vero che avevamo vinto lo scudetto, ma la sensazione è che alcuni giocatori non ne avessero proprio più. La Juve di Conte aveva l'idea che fosse una Juve ormai impossibile da rivitalizzare dopo 102 punti, e invece quella Juve poi ha dimostrato che aveva ancora tante frecce al proprio arco, tante energie e tanta voglia di dimostrarsi, secondo me, anche più forte di ciò che era stata etichettata precedentemente, perché sembrava solo figlia dell'allenatore. Lì invece si erano, grazie anche all'allenatore, forgiati dei giocatori di grandissimo livello che poi l'hanno confermato nel corso degli anni successivi. Io i paragoni, guarda, più che sul tempo li farei nello spazio, cioè con l'oggi. Noi abbiamo due competitor molto seri. Inter e Lazio sono lì. Fino a quando sono lì, dobbiamo capire dov'è la differenza. Allora, è chiaro che ad esempio la Lazio, sappiamo tutti che la Lazio ha fatto dei grandissimi finali, no? Lazio negli ultimi 5 minuti, pensa a questo dato, nella zona recupero, la zona Cesarini, dall'85esimo ai minuti di recupero, Lazio ha guadagnato 8 punti. Togli 8 punti a Lazio e diventa una squadra a livello da Roma. Quindi vuol dire che ha una forza di volontà, una capacità di stare dentro la partita fino alla fine, che è molto pericolosa. Perché l'accoppio ha un altro numero, che la Lazio è la squadra che, insieme all'Inter, ha i migliori inizi. Quindi è una squadra che ha l'entusiasmo nell'approccio, ma anche la forza di volontà nel finale. Quando se ne mette assieme, sono due numeri che ti fanno pensare a una competitività molto forte. La Juve pigra, cioè è inutile che noi stiamo a girarci. La Juve, fino a quando vincerà in Italia, sarà sempre una squadra con un tasso di pigrizia normale, perché la normalità della vittoria
è sempre maggiore.
Guarda caso, non è pigra in Europa, dove noi, e infatti Sarri ha fatto bene a ricordarlo, abbiamo superato di gran lunga gli anni precedenti qualificandoci prima. E non è pigra in Coppa Italia, dove noi secondo me abbiamo fatto la miglior partita dell'anno, quella con la Roma, perché arrivavamo da un'eliminazione bruciante l'anno scorso con l'Atalanta, e abbiamo voglia di, Sarri ha voglia di vincere da questo punto di vista. E quindi io trovo abbastanza logiche queste situazioni, non strane.
Assolutamente, ricordando che l'Inter in questo momento ha 11 punti in più rispetto all'ultimo campionato, la Lazio, anche per quello che ricordavi tu, addirittura 14, ma avendone presi 8 proprio negli ultimi al photo finish, capite che avrebbe, se no, un'andatura simile a quella dell'anno scorso. C'è l'entusiasmo si può accendere facilmente, si può spegnere altrettanto facilmente, c'è un Inter che naturalmente ha quella ferocia di Antonio Conte, c'è questa pigrizia da trasformare in qualcos'altro da parte della Juve. Cosa dovrà fare Sarri? Ma questo me lo dirai magari dopo. Io leggo ancora i titoli dei giornali di oggi. Juve aiutata, dice Commisso. Solo scuse, risponde Nedved. Il Corriere dello Sport, Tutto Sport, Ronaldo non si ferma, liquidata la Fiorentina, con un termine forte, con un verbo forte. E bomberissimi, dice la Gazzetta dello Sport, Ronaldo, Lukaku, Immobile, doppiette da scudetto. E questo è un altro dato su cui riflettere.
Beh, è un fattore perché... che sta contando molto.
Esatto.
I grandi bomber. È l'anomalia del calcio italiano. E mentre all'estero ne siamo abituati che Barcellona, Messi...
Era questo che ti volevo far notare.
E questa è un'anomalia che secondo me rende anche molto più spettacolare, perché ancoriamo le grandi squadre a tre grandi bomber che effettivamente stanno facendo molto molto bene.
Senti, potrebbero giocare insieme questi tre? Ronaldo, Lukaku, Immobile.
No.
Uno farebbe la riserva dell'altro. Ronaldo non si tocca.
No, però Lukaku e Ronaldo, secondo me sì, tanto è vero che io non sono di quelli che pensa che la Juve sia andata solo a disturbare Lukaku.
Più a disturbare.
È andata certamente anche a disturbare, ma Lukaku è un giocatore che ti fa fare un certo tipo di gioco, magari non necessariamente quello che avrebbe voluto Sarri, ma certamente che avrebbe liberato ancora di più degli spazi per Ronaldo, che mi sembra poi uno che...
Dai, compromesso storico. Tu fai gli Stati Uniti, io l'Unione Sovietica o viceversa. Forse quando si è visto sfuggire il nome di Icardi?
Ma io sono convinto che Icardi alla Juve piaccia molto, perché mi farebbe a dire proprio una banalità.
Piaccia? Cioè mi usi ancora il...
Sì, perché secondo me Icardi è uno dei bomber più forti al mondo. E credo che l'anno scorso la Juve o qualche altra squadra, ci aggiungo il Paris Saint-Germain, ha sicuramente visto un dato, cioè che in un Inter eliminata in Champions, Icardi in Champions ha fatto sempre delle prestazioni importanti, e quindi io credo che uno come Icardi con una squadra che funzioni è uno da alla Trezeguet, uno che ti mette dentro una marea di gol.
Hai citato Trezeguet, lo salutiamo, 9 turni di fila a segno quando era ancora un giocatore, così come Cristiano Ronaldo. Ma ci parlano di Inter, ci parlano di Allegri, ci mandano un vocale e ne abbiamo già due. Uno solo? Solo uno? Allora lo scatteremo dopo, adesso ci lasciamo per qualche secondo.
La Juve del lunedì.
Quarto tempo di Juve-Fiorentina, 3-0 risultato sul campo. Siamo ancora sullo 0-0 qui con voi che scrivete, Paolo Rossi che cerca di dirci, di convincerci, noi che facciamo altrettanto. No, sto scherzando ovviamente. Stiamo facendo delle analisi, stiamo dando spazio al vostro pensiero, a quello di Paolo, a quello del sottoscritto e anche a chi ci scrive come Verio. L'Inter ha il vantaggio di avere gli scontri diretti fuori casa. Stavo ridendo perché il mio tecnico riesce a farmi capire che sta esplodendo il computer, può di ricordarmi che ci sono dei vocali. Li mandiamo. Voi, anzi, mandatecene altri così non parlo più. 340-5425-324. Guardo anche dalla parte della televisione, perché se siete in Piemonte ci potete seguire sul canale 16 e da quanto so, ce lo dicono i dati Auditel, sono veramente pesanti i numeri già solo dopo un mese di sondaggi. Detto questo,
l'Inter fuori casa a Lukaku, bravo, che ha cifre da record. Però è vero che adesso lo sanno, gli altri lo sanno. Cioè, anche se è vero che misurarsi con Lukaku tatticamente non è la cosa più semplice del mondo, questo è indubbio. Secondo me, da adesso in poi parte una nuova stagione per l'Inter.
Per le squadre che retrocedono, per le squadre che sono
sì,
a destra,
cioè,
zona bassa, cambiano un po' le dinamiche del
l'Inter
gioco.
L'Inter si sia acquisito un certo tipo di, ovviamente, di statura, e però contemporaneamente io credo che un po' di squadre abbiano un'idea che era circolata anche quando affrontavano la Juve nel primo anno. Cerchiamo di bloccarli sul pareggio, non facciamoli giocare, allacciamoli. Un po' quello che ieri stava riuscendo all'Udinese. Non mi stupirebbe che l'Inter gli scappasse qualche pareggio non voluto da questo punto di vista.
E qualcosa era già scappato. C'è un altro messaggio, poi andiamo con i vocali. Ragazzi, la Juventus di Allegri era grandissima, ma finiva la stagione un po' sulle gambe e con infortuni. E se la Juve di Sarri facesse invece il contrario, cioè infortuni subito, partenza sufficiente e poi gran finale quando conteranno le partite, cosa ne pensate? Oggi mi ha dato questa interpretazione, questa taratura, la Juve di Sarri, per bocca, penna e per quanto ci ha dichiarato Domenico Marocchino. Attenzione, sono annate in cui prepari... non Marocchino, ma Stefano Tacconi.
Ma io penso che la Juve arriverà al momento degli scontri in Europa con grandi possibilità. Nel senso che io non vedo una squadra in calo, vedo una squadra che, ripeto, sta iniziando ad acquisire l'identità che vuole Sarri. Se poi questo sarà un processo che non si compirà fino in fondo, avremo sbagliato qualcosa e io lo dico dall'inizio dell'anno, bisogna da questo punto di vista navigare in mare aperto. Però non ho segnali in questo momento di disagio da parte dei nostri big, e per big intendo quelli d'attacco soprattutto, e ho segnali di acquisizione del nuovo gioco da parte di molti giocatori. Vuol dire che se giochiamo così noi vinciamo la Champions League o vinciamo il campionato? No, assolutamente. Però vuol dire che siamo nel percorso. E so anche che questa prima parte di anno ha detto che la Juve, quando si alza l'asticella degli impegni, tendenzialmente trova le motivazioni e la qualità per fare meglio. Però poi siamo appunto in mare aperto e può succedere di tutto. Però che non ci siano delle garanzie, no. Io questo mi sento di dire che non è vero e che alcuni aspetti mi sembrano in via di consolidamento.
Guarda, allora andiamo a ascoltare subito i vocali, uno via l'altro, diamo la nostra risposta e poi ci colleghiamo con il nostro esperto.
Ciao Paolo, Antonio, Lorenzo a Colle Valdezza. Ma io sentivo te, Paolo, prima paragonare Andrea Agnelli a Rocco Commisso, personaggio che a me, devo dire, mi piace molto, anche se ieri l'ha fatta fuori dal vaso. Però i due non si possono proprio paragonare. Io Commisso non lo so che ha fatto in America nel mondo del calcio. So che nel mondo dell'imprenditoria è forte, però ragazzi, Agnelli si paragona il top dei presidenti, perché veramente Agnelli si appresterà a diventare il miglior presidente della storia della Juventus, con uno che è arrivato nel mondo del calcio ora, che usa stereotipi, e vedrete una cosa, io sono molto contento per le dichiarazioni di ieri, perché queste sono sempre, da sempre, benzina nel nostro serbatoio, benzina, metanolo nel nostro motore. E grazie Commisso per quello che hai detto ieri, perché a noi ci rendi sempre più forti. Ciao e a presto.
Ciao, grazie. Doverosa la replica, anche perché...
Sì, no, ma io ho fatto un paragone puramente di cariche e di ci cariche. Mancherebbe altro.
Anzi, presidenti, presidenti.
Ho detto che mi sono stupito dal fatto che altri vogliano accreditare il proprio interlocutore sulla base della carica. Cioè, per me Pavel Nedved è rappresentativo della Juve. Non capisco veramente come un giornalista o un direttore sportivo dica «Ah, non può parlare». Perché la società può essere rappresentata da chiunque in quel momento
ne
lì.
Ne ha le deleghe.
E ne ha le deleghe e neanche l'autorevolezza. Perché, ripeto, non è che Pavel Nedved sia proprio uno che è arrivato da Marte, capisci? Cioè, stiamo parlando
non
di un giocatore.
Non è che un centrocampista può parlare solo con un centrocampista.
Esatto, perché altrimenti siamo alla follia. Però, no, se vedo...
Poi gli imprenditori dovrebbero saperlo.
Esatto. Dopodiché, il vero tema è che... Rocco Commisso è una figura importante della Fiorentina e quindi come tale io mi aspetto un ruolo e un costume istituzionale. Cioè, capisco uno sfogo così più da un allenatore che esce dal campo arrabbiato e può partirgli la brocca. Un presidente che fa una dichiarazione di questo tipo e il giorno dopo la rincara, perché poi lui è questo che l'ha fatto in diversi media, la rincarata, oggi insiste, significa che evidentemente a quel punto non è più un ragionamento a caldo, è l'idea che il calcio italiano ti stia facendo un torto. Sulla base di che cosa non si sa, però è questo, è un po' diverso, eh.
Poi lo chiudiamo veramente questa pagina. Sai cos'è passato il concetto? Più vado oggi, no, nei vari mercati, vado a fare un po' di campagna elettorale, qualche voto lo prendo. A me sì. Ha dato proprio quell'impressione lì, sì, alla luce anche di quello che è stato l'intervento sulle reti della televisione pubblica, dove non puoi non avere un contraddittorio. Cioè, magari siamo noi al limite in certi casi, ma non ci sbilanciamo così, certo, tanto dicendoci, certo, disgustati del personaggio, della società, perché, ripeto, la filosofia di questa radio, di queste persone, degli ospiti che passano in queste trasmissioni, è quello di preoccuparsi, di lavare i panni sporchi di casa propria, di rispettare l'avversario, di arrabbiarsi ogni tanto, di farla fuori dal vaso anche noi, ma non come la fanno tanti altri. Cioè, il nostro vaso è un po' più piccolino, diciamo così. Paolo, ti devo chiedere una cosa, ma numeri di rigori, così, a naso, quest'anno gli arbitri sono più propensi, sono perché aiutati, li concedono più volentieri, malvolentieri?
Ne concedo di più, ma questo credo che sia l'effetto del VAR, perché ieri nella dimostrazione, ieri l'arbitro mi ha dato uno, il VAR lo ha corretto meritoriamente, perché gli ha visto un fallo di mano che lui non aveva visto. Io personalmente dai 50 metri della tribuna stampa
ovest
il primo rigore l'avevo visto, però capisco l'ambiguità, perché il giocatore correttamente un braccio lo tiene attaccato
cerca
al corpo
di fare di tutto,
ma l'altro è assolutamente largo. Punto, non si discute. Tanto è vero che lo chiamano e gli dicono: guardalo bene, non c'è tanto da discutere. Tra l'altro voglio ricordare che il primo fallo di mano, cioè il primo rigore accordato dal VAR è stato contro la Juve, il secondo pure, e c'era anche un fuorigioco.
Sì, sì, il VAR è iniziato benissimo.
Quindi esatto, il VAR a quel punto quindi andava benissimo. La Juve era un po' perplessa sull'utilizzo sistematico del VAR, gli andava benissimo. Adesso, dopo un po' di tempo, la situazione è cambiata.
Caro Paolo, da oggi dobbiamo rispettare al secondo, al centesimo
tutti i cronometri, anche perché sono diversi.
Io faccio finta di seguirli, lo sai, perché poi in campo
vedo dei numeri che assomigliano più al mio conto in banca che a, che a dei minuti.
Eh sì, vedo 20.100.
No, io vedo un meno. 0,9.
Chissà, cioè, se corrisponde anche al suo conto corrente, quello delle idee, dei giudizi attorno al mondo bianconero. Luciano Moggi, ancora una volta ci invita a casa sua. Buonasera,
ciao,
direttore.
Buonasera.
Che questo 3-0 cosa ti lascia in bocca? Un buon gusto? Un cattivo gusto? Serve il caffè? Un amaro? Un digestivo?
Come sei complicato. No, diciamo che lascia ben a sperare. Su questo penso che non ci siano dubbi, anche perché abbiamo mantenuto inalterata la distanza con l'Inter, quindi essere 3 punti avanti va già bene, insomma, per cui prendiamoci i 3 punti. Poi siccome tutto il giorno sento le polemiche, le dichiarazioni che ha fatto il presidente della Fiorentina, la risposta di Pavel, a me addirittura su WhatsApp mi hanno mandato una foto mia con le trecce di Pavel.
L'hanno mandato anche a me. L'hanno mandato anche a me.
Forse sarà stato proprio te che l'hai mandato.
No, non mi sarei mai permesso.
Va bene lo stesso, dai.
Ti ha fatto sorridere, ti fanno sorridere. Non è cambiato nulla attorno a queste situazioni.
Ma cosa vuoi che sia cambiato? La prima cosa è la Juventus, e quando vince dà fastidio. Su questo penso che non ci siano dubbi. E siccome vince da una vita, è una vita che dà fastidio. Nel frattempo e nel frammezzo hanno trovato me, Giraudo e Bettega, e ci hanno collocato per il verso giusto, perché appena morti l'avvocato e il dottor Agnelli praticamente ci hanno ruzzolato via come questo qua praticamente,
come non meritavate, dai,
è il gioco. Beh, questo
finiamo la frase, no. Dai.
E poi dopo c'è anche un altro fatto, vedi, che non le dichiarazioni di Commisso io le ritengo dichiarazioni di uno che ha a cuore le sorti di una squadra, che perde praticamente anche le staffe nel momento che vede sconfitta, soprattutto per 3-0, la squadra sua, che non meritava il 3-0, un passivo così, perché nel primo tempo ha giocato alla pari con la Juve, su questo penso non ci siano dubbi, ma nel quale risultato non si può eccepire niente di particolare. Forse il secondo rigore, un rigore generoso, se si considera che l'arbitro ha preso per buono il tocco di mano, significa che ha dato rigore perché la mano era dentro l'area. Se in pratica doveva considerare l'impatto con Betancourt, l'impatto è venuto fuori, quindi diciamo che è un rigore generoso, ma il 3-0 non si può discutere. La vittoria non si può discutere meritatamente di una Juve che non ha sfavillato. Lo stesso Ronaldo, che praticamente ha segnato 2 gol, non era certamente una giornata migliore. Penso che non ci siano dubbi su questo, però che la vittoria sia meritata, che la Juventus si dia fastidio, che gli arbitri siano messi sempre in mezzo, purtroppo è una regola vicente di chi perde.
Luciano, se dicessi che è un giochino sporco che tu hai vissuto in prima persona?
È la verità. Adesso si sta riproponendo tutto quanto e non ci siamo noi. Ma perché? Perché è un vezzo di chi perde andare contro la Juve accusandola per i favoritismi degli arbitri.
Ha fatto bene la Juve a replicare con la carica del vicepresidente, non dell'ex centrocampista Juve?
Ma guarda che Pavel ha replicato in maniera educata, ha detto non è che ha offeso nessuno, mentre il Commisso ci è andato abbastanza duro a gamba tesa, Però ripeto, io credo che non dipenda dalla partita di ieri sera, perché da quello che mi dicono lui aveva messo insieme quattro partite e quella di ieri era la goccia che faceva traboccare il vaso. E io ho detto a questi signori che me l'hanno detto, ma ieri sera non c'era proprio la goccia per far traboccare il vaso, semmai lo doveva dire prima, nelle partite precedenti che lui ha messo sotto accusa. E poi attenzione, c'è il VAR, quindi non è che si mette sotto accusa
l'arbitro. L'avete voluto, no? Dicono che l'hanno voluto più gli altri che non la Juventus.
No, ma infatti io ho sempre detto, attenzione, se ve lo ricordate, che è un elemento soggettivo che dipende dall'arbitro in campo e da quello che sta dietro il display. Siccome ho vissuto una prova della federazione in cui la stessa partita veniva arbitrata da due arbitri e l'esperimento è durato mezza giornata, perché chi la vedeva in un modo e chi in un altro, ho ripetuto queste frasi proprio in considerazione del fatto che adesso ci sono due arbitri in campo, uno al televisore e l'altro in campo, che praticamente discutono e dicono quello che pensano. Certe volte può collimare o no, e può darsi pure che in occasione del secondo rigore ci sia stato anche un errore, ma quello è il secondo rigore. Il primo era netto e la testata di De Ligt che ha fatto il terzo gol non ha dubbi particolari.
Assolutamente.
Quindi che la Juventus abbia vinto meritatamente non ci sono dubbi. Che la Fiorentina abbia giocato bene e non meritava un pesante risultato così può anche essere vero. Ma da lì a fare dichiarazioni...
Mi stai dicendo che la Fiorentina ha giocato bene o la Fiorentina ha fatto quello che era nelle sue corde? Ne parliamo nell'ultimo blocco, adesso ti ho lasciato sfogare. Visto che sei molto social... ti ho lasciato sfogare, sì. Visto che sei molto social, lo è anche Paolo Rossi, l'ho conosciuto che non chattava così tanto.
Non aveva proprio il telefono.
Non aveva proprio
Paolo, lascialo perdere.
Lascio parlare.
Sì, esatto, lasciate certo. Parlare che sono il direttore qui. Pazienza, entusiasmo, umiltà, l'ha scritto Bonucci. Tranquillità, determinazione, voglia di andare avanti. Buffon, dopo questo piccolo break, mi direte qual è il tweet che più vi si addice, che avreste scritto voi.
Radio Bianconera.
L'unica che conta. La Juve del lunedì.
La Juve del lunedì torna in casa Moggi, se è rimasto al telefono. Ciao Luciano, ben ritrovato.
Te credo sono rimasto al telefono, ma avete detto così?
Esatto, no, sappiamo quanto tu sia sportivo e quanto tu sia legato a questo progetto. Pazienza, entusiasmo, umiltà, ha scritto Bonucci. Cosa c'è nella vittoria contro la Fiorentina dopo il KO di Napoli?
Beh, guarda, la pazienza di aspettare sicuramente l'avversario, c'è anche l'umiltà. Ma comunque, a prescindere da questo, io Twitter non li leggo né li scrivo. C'è gente che non c'ha da fare niente, per esempio come Pistocchi, faccio per dire, no? Che bisogna chiedere a lui più o meno, perché lui è l'esperto in queste cose.
Beh, oggi dava ragione a Piccinini, Non so se hai seguito un po' la polemica sul fatto che non doveva parlare proprio Nedved.
Ma infatti però... sono legati proprio fino a dopo. Lasciamoli stare. Siccome loro attualmente sono... insomma non hanno grandi lavori da portare avanti e allora fanno che parlare con i Twitter, lasciamoli parlare con poco.
Senti Luciano,
io comunque per sintetizzare, sì, dico che la Juve ha vinto giustamente, che dopo la batosta di Napoli, perché di batosta si tratta, ho visto anche l'allenatore ragionare in maniera diversa, perché ha capito che le fasi sono importanti, ha capito che praticamente un giocatore che salta all'avversario per creare gli spazi allargando il gioco è determinante. Purtroppo non ci sono stati riscontri nell'inserimento di Douglas Costa, però l'idea era giusta, che poi Douglas Costa abbia giocato discretamente ma non eccezionalmente bene è un altro discorso, e quindi già si comincia a vedere che ha capito che il tridente praticamente è una cosa che invade e intasa l'area di rigore e non porta dei risultati. Anche se ieri qualcuno potrebbe dire sì, ma avete segnato sul rigore.
La prova del 9 sarà il Verona e poi siamo in chiusura, quindi ti lasciamo come al solito al tuo lunedì. sera.
Il mio lunedì sera. Adesso sai che faccio? Guardo la partita del Napoli. Guardo la partita del Napoli per avere quella, la partita di stasera è la conferma di un Napoli rinato se sul campo dà dei risultati.
Contro la Sampdoria, ricordiamo.
Altrimenti dimostra che aver incontrato quella Lazio che poi abbiamo visto nel derby sottomessa alla Roma, oppure quella Juventus vista lì che ha fatto un tiro in 90 minuti, non è che sia stata una cosa trascendentale. La riprova la deve dare stasera.
E la Juve invece sabato prossimo contro il Verona, tra l'altro mi sembra una delle squadre che sta meglio in questo momento.
Beh, questa è una cosa strana, perché di solito le squadre che le matricole, almeno il primo anno che è l'anno di assestamento, lottano sempre per le docenti. Questa, attenzione, è una squadra che se dovesse vincere il recupero con la Lazio va addirittura al sesto posto, è preceduta dalle quattro della Champions e della Roma, quindi avrebbe fatto veramente delle cose importanti, ed è una squadra che è forte a centrocampo e in difesa. E non solo, a me piace questo gioco di Juric, perché lui non mette gli attaccanti, ma non mette gli attaccanti per non dare riferimenti, per creare lì la superiorità a centrocampo. E voi vedete che tutti i mezzi centrocampisti del Verona danno dei fastidi, come è successo notevoli al Milan, come è successo al Milan domenica. Hanno fatto, potevano vincere la partita se il tiro di Çalhanoğlu non sbatteva su Verre e spiazzava Silvestri. Quindi è una partita da attenzionare abbastanza bene, perché non è un avversario facile questo, però la Juventus ha le possibilità di vincere, su questo non c'è dubbio, la qualità è dalla parte nostra e la voglia di vincere è dalla parte loro.
E a quanto dice... Vai, scusa Luciano, ti ho interrotto.
Penso che prevalga la qualità nostra, insomma.
E a quanto dice Luciano Moggi, noi aggiungiamo e ricordiamo con la notizia con cui abbiamo aperto questa sera, nella lista Champions di Sarri torna Chiellini, non c'è Demiral ma c'è anche il nome, la conferma di Khedira. Io ringrazio Luciano Moggi, lo liberiamo per la partita. Ma proprio perché ce l'hai chiesto gentilmente.
No, ma certo, io sono gentile.
Assolutamente. E noi rispondiamo con altrettanta gentilezza a Luciano Moggi, alla prossima. No, io domani sono a Sanremo, se hai bisogno di avere informazioni.
Ma senti un po', ma qual è la canzone che canti?
Poi, te lo dico domani in privato, intanto vado, la stanza vicino a quella di Giorgina, chissà se mi danno la stanza e se me la confermano. Ciao Luciano Moggi, ringrazio e saluto anche Paolo Rossi, ovviamente.
Ciao Antonio, ciao Luciano, ciao a tutti.
Allora, buona serata, let's go per tre volte, l'abbiamo ripetuto contro la Fiorentina, buonasera tre volte questa sera prima di salutarvi, appunto, per ridarvi l'appuntamento a lunedì prossimo, ovviamente con la Juve del lunedì, ma cose di calcio con Chiara e con Giovanni Albanese tutti i giorni dalle 13 alle 15, da domani fino a venerdì, quando io sarò il vostro inviato in quel di Sanremo. Ciao!
La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.